Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'Isola Deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e spero che ce la descriva, che la veda con occhi nuovi, è arrivata una scrittrice italiana, Andrea Marcolongo, il cui ultimo libro è Alla fonte delle parole, 99 etimologie che ci parlano di noi, uscito qualche mese fa per i tipi di Mondadori. Buongiorno Andrea Marcolongo.
Buongiorno Chiara, buongiorno a voi.
Com'è quest'isola deserta?
Bella, mi ci trovo bene, avevo voglia e bisogno forse di stare un po' da sola.
Le affatica la promozione del suo libro, la promozione dei libri?
No, amo moltissimo questo momento perché dico sempre, scrivere è un lavoro solitario per definizione, da isola deserta appunto. È incontrando poi i lettori che io riscopro parti del libro che non avevo mai nemmeno considerato mentre le scrivevo e poi parti di me.
Andrea, il suo primo libro che si intitola La lingua geniale ha avuto un successo planetario, è stato comprato da tutti. Quando è che ha incontrato il greco per la prima volta e perché ha deciso di scriverne?
Beh, la mia storia è molto semplice e direi anche molto italiana. Del resto l'Italia è forse l'ultimo paese europeo in cui si studia il greco antico al liceo classico, quindi durante l'adolescenza. Io mi sono iscritta al liceo classico senza alcuna consapevolezza, nel senso proprio la storia classica per cui la professoressa delle medie aveva consigliato ai miei genitori di mandarmi lì. Nessuno della mia famiglia aveva mai studiato, non tanto il greco, ma proprio nulla. Ricordo che mio padre disse per tutta la durata del liceo e poi per le lettere classiche all'università, mia figlia studia lingue strane, che non aveva la minima idea di cosa fosse. Come è arrivato poi invece questo libro? Beh, il mio primo libro nasce tante volte. La prima volta nasce come appunti, semplicemente che davo ai miei ragazzi, ai miei allievi di... a cui insegnavo greco e latino. E in particolare così nacque il primo capitolo, quello dedicato al tempo, nel greco antico, all'aspetto, che da sempre la mia ossessione. L'avevo scritto per un alunno, l'avevo poi archiviato dal computer fino a quando un editore non mi ha sfinita dicendomi mandami qualcosa nel cassetto. Io però nel cassetto avevo il greco antico, che ho poi scoperto essere un'isola non poi così deserta.
In realtà del greco a noi è rimasto pochissimo. Quindi noi non facciamo altro che ricostruire significati da pochissimi frammenti di testo. Quanto c'è di enigmistica, quanto c'è di interpretazione, quanto per l'immaginazione ci vuole interpretazione.
È vero, quando soprattutto in uno studio scolastico, quindi al liceo, sembra di studiare infiniti frammenti uno dopo l'altro. Una riga di uno storico, una riga quindi di Tucidide, poi si passa ad una riga di Platone e si ha un quadro estremamente frammentario. Lo stesso poi concentrandosi sempre sulla lingua, sembra che questi greci siano stati al mondo soltanto per raccontarci un paio di battaglie e due o tre concetti filosofici. In realtà non è così. Quanto è difficile fare proprio il senso del testo, non credo sia così. Tutto dipende dalla traduzione. La traduzione è soltanto il passo preliminare. Certo che confrontarsi con frammenti, penso a Eraclito, uno degli ultimi lavori che ho fatto di traduzione, in cui si è chiamati a riportare, non in vita perché secondo me non sono mai morti, ma a dar voce in qualche modo da ventriloqui alle parole di qualcuno vissuto 2500 anni prima di noi, parole che non sono nemmeno complete. Io lo trovo un lavoro molto affascinante e in qualche modo seducente nel senso etimologico, proprio nel senso di condurre, tirare fuori un senso che c'è.
Andrea, queste 99 etimologie come le ha scelte?
Per puro piacere. Da sempre sono innamorata delle etimologie, ho tormentato amici durante la mia vita. Sono stata sfruttata da amici che mi chiedevano, nemmeno fossi Isidoro di Siviglia, l'etimologia di qualunque parola. Quando ho deciso di scriverne, all'inizio non ci ho nemmeno pensato, ho seguito le parole come arrivavano. La prima etimologia che racconto è quella del bizzarro, che non è un'etimologia così filosofica, viene da un'onomatopea romanza, quel bizz che fa l'ape oppure l'insetto e quindi che ci punge E quando siamo magari proprio come questo, quest'isola, quando siamo intenti a parlare con meglio te, ci riporta alla realtà, ci sveglia. E quindi sono 90 parole che in qualche modo mi hanno etimologicamente colpita.
Quanto le parole performano il mondo e quanto perdere o smettere l'utilizzo di certe parole impoverisce il mondo.
Lo credo fermamente, sono le parole che danno forma al reale. Lo credevo prima di scrivere questo libro, dopo averlo scritto, dopo averlo raccontato, dopo essermi confrontata con chi ho incontrato, lo credo ancora più fortemente. Certamente non è un concetto nuovo, anzi, in linguistica e in filosofia del linguaggio si parte dagli antichi, fino passando poi per Sant'Agostino, la scolastica, fino alla linguistica contemporanea. Ciò che più mi ha colpito è quanto durante i miei viaggi, quindi dalla Francia tanto quanto al Sud America, oggi viviamo in questa paura costante di perdere le parole, come se le parole si smarrissero o si sfilacciassero, ci sfuggissero da una tasca. Le parole non si perdono, non sono piccoli oggetti o monetine che per noncuranza cadono e non si trovano più. Se una parola viene meno, è perché qualcosa di noi è venuto meno, non viceversa. Le parole sono lì, al sicuro, dentro un dizionario, e quando non si utilizzano più è perché cambiamo noi. Ben vengano che le lingue cambino, viceversa, non sono per assolutamente la purezza linguistica, che è pericolosissima, finisce per fissare normativamente una lingua, dichiarandone la morte.
Siamo qui con Andrea Marcolongo, questa domenica mattina, tra pochi giorni sarà Natale, a dire e raccontare perché le parole performano e formano il mondo e perché quando perdiamo una parola perdiamo anche la parte di noi che quella parola rappresenta. Andrea, che libro ha portato sull'isola deserta?
Avrei risposto l'Odissea, in realtà ho portato l'Iliade.
L'Iliade o il poema della forza, è d'accordo con Simone Weil oppure no? Che cos'è l'Iliade? Quando ho incontrato per la prima volta l'Iliade, e se dovesse raccontare l'Iliade a una persona che non l'ha mai sentita, da dove comincerebbe?
È vero, il poema della forza, sono assolutamente d'accordo, soprattutto ora che lo sto rileggendo. Quando l'ho incontrato per la prima volta, chissà, quando ero una bambina forse, e perché lo sto rileggendo, l'ho portato con me? Per capirlo più a fondo, per spogliarlo di quella percezione stereotipata per cui non è altro che una guerra, e quindi ci sono dei maschi che si fanno la guerra mentre le donne scontano le colpe degli uomini che sono laggiù in battaglia sulla piana di Troia. Sono molto interessata sulla scrittura e sul racconto delle donne della mitologia classica rispetto agli uomini, perché le donne sono sempre raccontate, comprese le divinità, come appunto sofferenti, penitenti, abbandonate, prive di forza, mentre gli uomini sono quelli che fanno le grandissime avventure, vanno in giro, appunto fanno la guerra. No, non è così. Le donne dell'Iliade, partendo da Ecuba, hanno una monumentalità, una dignità che gli uomini non hanno.
E fece per primo uno scudo grande e pesante, ornandolo dappertutto. Un orlo vi fece, lucido, triplo, scintillante, e una tracolla d'argento. Erano cinque le zone dello scudo, e in esso fece molti ornamenti coi suoi sapienti pensieri. Vi fece la terra, il cielo e il mare, l'infaticabile sole, e la luna piena, e tutti quanti i segni che incoronano il cielo, le Pleiadi, l'Iadi, e la forza d'Orione, e l'Orsa, che chiamano col nome di Carro. Ella gira sopra se stessa e guarda Orione, e sola non ha parte dei lavacri d'oceano.
E è ovviamente un poema pieno di uomini, ma anche pieno di uomini che piangono, non fanno altro che piangere. Quindi gli uomini piangono, le donne possono essere ieratiche. Perché abbiamo utilizzato anche l'Iliade per continuare una stereotipizzazione di genere? A che punto abbiamo avuto bisogno di dividere gli uomini dalle donne, di dire che gli uomini avevano certi caratteri e le donne altre? E perché, secondo lei?
Wow, credo parta tutto da Omero in qualche modo, cioè questa divisione di campo. L'Iliade la definirei non solo un racconto di una guerra, appunto quella di Troia, ma la divisione tra due universi, tra due emisferi, quello maschile e quello femminile, le donne ieratiche che hanno il compito di stare in casa ma allo stesso tempo di tessere l'ordito della narrazione, mentre gli uomini vivono pienamente le loro emozioni, tanto dall'ira funesta quanto al dolore.
Le è mai venuto in mente, ha mai pensato di ritradurre l'Iliade?
Spesso ritraduco parti dell'Iliade, è bellissimo questo, perché tradurre un poema intero è ben complicato. Io vengo da una traduzione per il mio secondo libro intera delle Argonautiche di Apollonio Rodo, però erano solo 4 libri in questo caso, e mi è stato un privilegio abitare nella lingua, nel pensiero di un poeta alessandrino integralmente.
Quanto la frequentazione di una lingua morta aiuta la comprensione e la frequentazione di lingue vive?
Tantissimo, intanto perché gli schemi intellettuali che applichiamo per frequentare, per tradurre, per leggere una lingua morta sono assolutamente i nostri, quindi sono quelli di lingue vive. Quindi infondiamo la vita in quella lingua che non l'ha più. Io parlo per me personalmente, ci metto il mio accento leggendola e pronunciandola, ci metto il mio modo di pensare traducendola, ci metto le mie inflessioni. Mi è capitato di tradurre un'opera teatrale mettendoci delle interiezioni in dialetto toscano, quindi tantissimo.
Siamo qui questa domenica mattina prima di Natale con Andrea Marcolongo, che ha portato appena con sé l'Iliade di Omero. Prima di chiederle che musica o che film avrebbe portato per noi, vorrevo chiederle qual è il suo rapporto col Natale, se ne ha uno.
Mi piacerebbe rispondere un rapporto bellissimo. In realtà da quando non ho più la mia famiglia di origine, quindi tanti anni, non ho un buon rapporto. Sono sicura che lo riscoprirò quando avrò una famiglia mia.
Andrea, e che musica porterebbe con sé sull'isola deserta?
Ora, da quando abito a Parigi, mi sono appassionata di un cantante, che è un rapper ma è anche uno scrittore, si chiama Abd al-Malik.
E perché le piace? Cosa raccontano le canzoni di Abd al-Malik?
Raccontano della sua storia, ovvero di ragazzo, di giovane uomo, nato in Francia, di origini nordafricane, quindi incrociano temi di razzismo ma di alta letteratura, come se fosse precluso a qualcuno che non viene da un contesto tipicamente europeo, quindi non nato a Parigi, avere lo stesso paesaggio intellettuale di chi invece c'è nato, dimenticando poi che il Nord Africa è assolutamente mediterraneo, basta soltanto rovesciare 180 gradi la carta geografica.
Da che punto abbiamo cominciato a pensare che l'Europa finisse da questo lato del Mediterraneo e non sulla costa africana?
Secondo me da quando si è persa traccia e memoria, soprattutto coscienza dell'impero romano e ancora dalle sue origini greche. È stata con il crollo del mondo latino che ci si è dimenticati che oltre il mar Mediterraneo c'era una grande parte, fetta, cultura, mondo che era assolutamente in comune con noi, anzi delle volte migliore. Penso alla biblioteca di Alessandria d'Egitto, a Cartagine.
Perché a un certo punto, quando ha cominciato a studiare, come diceva suo padre, lingue strane, invece di darsi al latino si è data al greco?
In realtà non ho mai scelto in particolare, non ho neppure scelto, spesso mi viene chiesto come se fosse un derby, Milan-Inter, greco-latino. No, non è che odio il latino, non è che Iliade e Odissea, quindi odio l'Odissea, mi piacciono entrambe, come mi piacciono tante lingue contemporanee. Ora sono alle prese col russo, quindi non significa che detesto un'altra lingua. Il greco in qualche modo era più mio. E da sempre sto pensando alla storia femminile, alla storia femminile di donne filologhe, o quantomeno della loro affermazione in ambito accademico, partendo dal quel verso di Molière per cui una donna istruita assolutamente è pericolosa. Non ho ancora trovato la ragione, ma quasi sempre le donne hanno scelto il greco. Io dico sempre che solo le donne sanno tradurre Iliade e Odissea.
Qual è la persona, se c'è una persona o se c'è una struttura che ha incontrato, che poi ha fatto sì che lei e il greco aveste una relazione felice fino ad oggi e immagino anche successivamente?
Io ho fatto il liceo classico a Crema, in provincia di Cremona. È difficile trovare una persona, un insegnante, intanto perché ricordo in 5 anni ho cambiato 5 insegnanti di greco latino, quindi faccio fatica con la memoria a ricordare quali siano state. Mi chiedevano la stessa domanda in Francia e spesso mi chiedono: ah, ma grazie al tuo libro o ai tuoi libri è più semplice insegnare il greco, oppure facciamo appassionare gli studenti? Io non credo che il compito degli insegnanti sia essere il miglior amico o un sostitutivo del genitore o nemmeno la musa oppure il pedagogo che fornisce chissà quali consigli di vita. Ho ricevuto sicuramente una buona preparazione, soprattutto in materia di rispetto umano, e poi la responsabilità di nuovo di metterla a frutto, di cogliere o di non cogliere, era solo mia.
Come ogni studente di scuola superiore, sono rimasta folgorata da quella frase che è in memoria di Adriano, di Marguerite Yourcenar, quando Adriano dice: ho governato il mondo in latino, ma l'ho pensato in greco. Quante forme greche si trovano in latino e quanta grecità è stata assunta dai latini dal punto di vista delle parole?
È bellissima quella frase di Yourcenar, che veramente delinea il sentiero delle parole. Il mio libro si intitola La fonte delle parole, direi che su 99, ora non ho il calcolo alla mano ovviamente, ma non c'è parola che abbia un'origine latina, che a sua volta non trovi riscontro, riferimento in altre parole precedenti, quindi di lingua greca. Quando questo non accade, perché la lingua proviene da altri sentieri linguistici differenti.
Andrea, perché adesso si sta dando al russo?
Beh, l'alfabeto cirillico deriva dall'alfabeto greco, perché no? E mi ci sono cimentata, ma no, non leggo la letteratura russa in lingua russa.
Come dice Sapphire in Precious, con le lettere fai le parole e con le parole puoi fare tutto. Abd al-Malik, l'Iliade, e che film ha portato per noi?
Adoro molto andare al cinema. Uno dei film che mi hanno colpito, l'ho visto a settembre, in Francia è Joker, direi.
La smette di infastidire mio figlio.
Scusi.
Arthur, ho una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo.
Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai avuto dei pensieri negativi? Sono soltanto negativi i miei pensieri.
E in un mondo in cui chiunque crede di poter fare il mio lavoro, guardate questo.
Quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. E invece adesso nessuno ride.
E non ti sei chiesto perché?
Cosa le è piaciuto di Joker?
Mi sono piaciuti due aspetti. Intanto finalmente lo squarcio di questo tabù contemporaneo che è il malessere individuale. Sì, accade di non stare bene e non c'è nulla di sbagliato in questo. Non c'è colpa in questo, c'è responsabilità però di cercare aiuto.
Joker è un grande film sulle conseguenze politiche della mancanza della gentilezza. Il fatto che non riusciamo a avere attenzione al contesto, che non riusciamo a avere più attenzione al contesto, fa sì che in effetti succeda che poi qualcuno che sta male diventi una persona cattiva, come succede a Joker.
Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente, ma esisto. E le persone iniziano a notarlo.
Se dovesse lasciare una parola agli ascoltatori di Radio 3 per il prossimo anno, una di queste sue etimologie, o se dovesse lasciargliela sotto l'albero, perché qualcuno che ha una dimensione più lieta del Natale possa pensare di spacchettare una parola, che parola lascerebbe?
Sono due parole, non ci sono nel libro, derivano dalla stessa radice. Oggi è il 22 dicembre, manca poco a Natale, quindi c'è attesa, sia da parte dei bambini che staranno aspettando, attendendo di scartare i regali sotto l'albero, sia da chi attende di ritrovarsi con le persone care. Viene dal verbo latino tendo, tendere, quindi tendere nel senso proprio di guardare a qualcosa e volerlo raggiungere. C'è un'altra parola bella e preziosa, ecco, che vorrei regalare come dono di Natale e che possa durare poi per tutto l'anno, che deriva dallo stesso verbo, che è attenzione. Quindi rivolgere il nostro sguardo ogni giorno in attesa del prossimo.
Moi quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit, je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais voleur et avant d'aller voler, je priais. Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche soit bonne. Qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à sec. Aussi souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre de prédateur à l'envers. Le genre qui, à la vue d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi c'est le top, j'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi calé en soirée, je lui disais, rentre à la baraque, va faire à bouffer. Ensuite j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui comme moi avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs qui s'aimaient moi. Du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi. Mais c'était pas moi le chien, mais les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Et puis les autres.
Et puis du jour au lendemain j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pêcheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi pour que les autres m'aiment, moi j'en ai dit des choses pas belles. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit t'es noir, tu veux te marier avec elle mais t'es noir. Les autres ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi je faisais de la peine à voir, moi je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle. Sauf que je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave. Et qui sait même pas ce qu'il dit. Qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça. Qui dit comme ça tout le temps, il dit comme ça, il dit. Les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres, les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Et je vous dis monsieur, quand je pense à tout ça monsieur, je pleure. Je pleure.
Ringraziamo Andrea Marcolongo per essere stata con noi questa mattina sull'Isola Deserta, per averci portato l'Iliade, per averci portato Joker e per averci portato Abd al-Malik, rapper francese, che ci ricorda che l'accesso alla cultura non dovrebbe dipendere dalla classe sociale nel quale uno nasce, come d'altronde garantisce la Costituzione italiana, che talvolta però viene disattesa. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Saluti di Chiara Valerio e grazie ad Andrea Marcolongo.
Buon Natale!
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flattovento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Rai Radio 3, email radio3@rai.it.